Allora, ho provato di nuovo a riaccendere. Hola, ecco, mi vedete, ho provato di nuovo a riaccendere tutto il sistema. Vediamo che ci dia una mano fino alle 8:30, che non si interrompa più. Ecco, di nuovo, allora, ripeto le cose dette. Nel Vangelo di questa domenica, la festa dell'ascensione di Gesù in cielo, leggiamo la cosiddetta finale lunga di Marco. È un testo aggiunto al Vangelo, non fa parte del Vangelo di Marco, non è stato scritto dall'Evangelista, è un testo che risale al secolo II ed è stata l'esigenza della comunità del tempo che ha voluto dare a quel Vangelo una finale come quella degli altri Vangeli. Abbiamo letto il testo, comunque adesso riprenderemo i versetti, si tratta di Marco 16, 15, 20. Quello che dicevo, questo è documentato, il fatto che nei manoscritti più antichi non appare questa chiusa del Vangelo di Marco, è stato un testo, ripeto, aggiunto nel secolo II per venire incontro a queste esigenze della comunità che non voleva che un Vangelo finisse in quella maniera. Abbiamo detto, finiva con la paura delle donne che non dissero niente a nessuno, ecco, di quello che avevano visto, di quello che avevano vissuto al sepolcro. Al versetto 8, il Vangelo di Marco conclude al versetto 8, al capitolo 16. Allora, che cosa vuol dire questo fatto dell'ascensione? Marco, questa chiusura cosiddetta del Vangelo di Marco, lo ricorda: il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Questa festa dell'ascensione ha portato parecchia confusione, soprattutto ha dato l'idea che Gesù si sia ritirato dopo la risurrezione nelle sfere celestiali, chissà dove, da che parte dell'universo infinito, diciamo il cielo, pensando che il cielo fosse una dimora, ossia una dimora. Queste sono concezioni antiche, non per la nostra mentalità scientifica di oggi. E soprattutto perché questo fatto di Gesù che è salito in cielo come se fosse un astronauta, è come per dire: a voi vi resta adesso la parte più difficile, che è vivere su questa terra. Anche a noi ci sarebbe piaciuto salire in cielo con lui e dimenticare tante situazioni difficili che ancora viviamo, la crisi economica, la disoccupazione, la violenza, la droga, che ne so, la mafia, tutto quello che sono problemi grossi della nostra società. Anche a noi ci piacerebbe a un certo punto non prenderli in considerazione e salire in cielo con Gesù. Ecco, queste storie dell'ascensione e di dover guardare al cielo come luogo dove Gesù si trova, seduto alla destra del Padre, come dice qui il testo, può portare a non prendere interesse sulla storia, può portare a una vana spiritualità di queste persone che passano tutto il giorno così a contemplare le alture, a contemplare i cieli infiniti, pensando che lì si trovi Dio, e non guardano la storia, non guardano il presente, non guardano la realtà, che bisogna che sia una realtà sempre così migliorata, fecondata da questo spirito d'amore che il Signore, dopo la sua risurrezione, ci comunica. Allora, l'ascensione non significa che Gesù sia salito in cielo in un luogo, possiamo dire, perduto dello spazio siderale, ma l'ascensione significa che quell'uomo che è stato condannato a morte come il peggiore dei delinquenti, che ha subito una condanna così infame da parte delle più alte autorità religiose del tempo, che è morto fuori dalla città di Gerusalemme come un condannato, la persona più impura che ci fosse, che questo uomo, che ha avuto una fine così terribile, adesso siede alla destra del Padre, vive al cospetto di Dio, cioè questo uomo ha ricevuto la stessa condizione divina. Allora, i evangelisti, questo soprattutto lo racconta Luca, che fa una narrazione più completa su questo fatto dell'ascensione, gli evangelisti vogliono dire che quella persona che è stata disprezzata dall'istituzione religiosa, in lei, in questa persona, si manifesta tutta la gloria del Padre, tutta la gloria divina. Gli evangelisti, Luca e anche questa chiusa del Vangelo di Marco, lo descrivono con l'ascensione in cielo, perché questa era un po' un'immagine abbastanza diffusa all'epoca, nel mondo biblico, ma anche nel mondo greco-romano, di questi eroi che alla fine della loro vita venivano così portati a questi cieli, questo Olimpo, questo luogo della divinità. Quindi anche Gesù viene inserito in questa maniera. di vedere la sorte delle persone che hanno raggiunto il massimo, ma non va preso alla lettera questa storia dell'ascensione. Certamente Gesù non è che è partito come un astronauta chissà dove, ma Gesù sta sempre con noi, così finisce anche il Vangelo di Matteo, così lo ricordano anche a modo loro gli altri evangelisti. A noi ci interessa che questa ascensione significa la glorificazione di chi ha dato la vita per amore. La persona che è stata così condannata a morte, la persona che è stata rifiutata dal potere, questa persona è stata glorificata perché? Perché con la sua vita ha saputo dare vita agli altri. Allora è questo anche il nostro destino, possiamo dire. Anche noi possiamo ricevere la stessa glorificazione se sappiamo, come Gesù, impegnarci per comunicare vita, per far sì che la vita acquisti una qualità sempre migliore. Ed ecco allora la missione alla quale i discepoli vengono chiamati. Quindi i discepoli, con questo fatto dell'ascensione, non si devono chiudere in un luogo molto, possiamo dire, spirituale, guardando in alto, guardando al cielo dove Gesù è salito, ma i discepoli devono guardare la storia e devono impegnarsi perché questa storia cammini verso quel traguardo di pienezza. Ecco allora Gesù che li manda, come dice il Vangelo, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Questo è l'annuncio, la buona notizia che i discepoli devono testimoniare, devono comunicare. Lo devono fare ad ogni creatura. Il Vangelo è un messaggio di amore universale, non legato a un popolo, a una tradizione o a una cultura in particolare. È ovvio che chi crede a questa buona notizia accetterà anche di far parte di essa. Il battesimo e la conversione sarà anche l'espressione dell'adesione a questa proposta. E ovviamente chi non crede a questo e chi non si interessa di una vita che possa veramente rendere migliore la situazione umana, di una proposta di vita che possa permettere alla società di crescere, l'umanità, chi non gli interessa tutto questo, dice il testo, è condannato. Ma non è perché lo condanni Dio, ma perché uno stesso si esclude di questa realtà viva che permette la crescita e la maturazione umana. Il testo applica anche una serie di segni ai discepoli che dovranno ovviamente manifestare. Questo vuol dire che la buona notizia non si comunica a parole come una specie di dottrina che deve filare molto bene, ma la buona notizia deve essere accolta con i segni che i discepoli siano capaci anche di manifestare con la propria vita. Quindi con gesti concreti che rendano questa parola una parola credibile, attraente. E ovviamente anche qui l'espressione che adopera l'autore che ha scritto il testo sono espressioni che vanno interpretate. Non si tratta di persone che fanno delle cose strane, ma si tratta di come la buona notizia porta sempre l'essere umano a uno stadio di massima pienezza. Quindi il primo effetto, o il primo segno di accogliere la buona notizia è quello di scacciare i demoni, cioè liberare le persone da tutta quella mentalità, da tutta quell'ideologia, da quelle dottrine che rendono le persone schiave, che le tengono alienate, che non sono capaci di prendere in mano la propria vita. Questo è il primo effetto benefico, il segno che devono fare i discepoli, di liberare da tutto quello che impida, che non permetta la crescita, lo sviluppo, la maturazione umana, i pregiudizi, le dottrine religiose, le tradizioni, tutto quello che blocca questa apertura dell'essere umano e questa libertà della persona per poter agire in maniera autonoma e per poter anche con la sua vita collaborare a questo progetto. Poi ovviamente parleranno lingue nuove, i discepoli. Il parlare lingue nuove vuol dire che nella proposta del regno non ci sono più barriere di nessun tipo che impedisca questo messaggio di diffondersi. Non ci sono barriere di tipo culturale o razziale, etniche o sessuali. Non ci sono pregiudizi che impediscano questo messaggio di diffondersi ovunque. Perché come già si diceva, il messaggio non si diffonde con le parole, ma si diffonde con i gesti di vita, e i gesti di vita tutti li possono capire indipendentemente dalla lingua che parlino. Così come anche la forza e la protezione che avranno i discepoli attraverso questa immagine di prendere in mano i serpenti e di se bevono qualche veleno non recherà loro danno. Sono anche immagini da prendere in maniera figurata, certamente, non prendere mai alla lettera. Vuol dire che ovviamente essere annunciatori della buona notizia comporta affrontare pericoli, affrontare la persecuzione, affrontare ostacoli, avversità che in un modo o nell'altro vogliano così allontanare i discepoli da questa missione, allora i discepoli devono essere coraggiosi, non devono avere paura di niente e di nessuno. Quello che può sembrare più pericoloso, rappresentato dal serpente, o più dannoso, il veleno, non può veramente impedire che il discepolo continui avanti in questa missione di annunciatore. Se lo fa veramente con la propria vita, se lo fa convinto di essere anche lui portatore di questa buona notizia con la propria vita, e poi ovviamente imporranno le mani ai malati e questi guariranno. L'effetto della buona notizia è ridare alla persona anche quella e quell'equilibrio, quella serenità di fondo che gli permetta di essere una persona degna, una persona anche equilibrata. Quindi imporre le mani significa comunicare attraverso l'amore questo spirito che rende anche persone salde, persone forti. Ecco, allora il Signore sale in cielo, questa immagine già spiegata che ovviamente immagine figurata per dire che in questo uomo si è manifestato il massimo della condizione divina, questo uomo così disprezzato dalla religione, dall'istituzione religiosa, e conclude che i discepoli partirono ed annunciarono il Vangelo dappertutto, compiono e svolgono la missione che il Signore gli ha affidato, però dice il Signore agiva sempre con loro. Vedete, il Signore non è che si è ritirato in un angolo sperduto del firmamento, dove non sappiamo esattamente dove si trovi, ma il Signore sta sempre con loro, no? Il Signore cammina, il Signore agisce, il Signore è presente nella sua comunità, confermando anche la parola con i segni che l'accompagnavano, quindi anche confermando questo lavoro dei suoi discepoli a favore del bene degli altri. Allora l'ascensione, possiamo concludere con questa immagine, non significa guardare in alto, guardare sempre in cielo, ma l'ascensione, questa festa che celebriamo, significa guardare l'altro, guardare davanti a te, guardare la persona che hai vicino perché possa ricevere questo annuncio buono di incoraggiamento, di pienezza di vita, di crescita nella vita, di maturità pienamente umana. Ecco, allora è una festa che non porta a falsi spiritualismi, ma al contrario a una presa di coscienza molto più forte riguardo la realtà nella quale viviamo e riguardo l'impegno che ci dobbiamo mettere perché questa realtà, questa nostra società diventi sempre più umana. Questa è l'ascensione, crescere in umanità per essere come Gesù anche noi seduti alla destra del Padre. Tutti possiamo sederci in questo trono di gloria se facciamo fiorire la nostra umanità come Gesù ce la manifesta con la sua persona. Vale, grazie allora per la vostra attenzione. Ho fatto un po' più corto perché c'è stato il problema anche dell'inizio, non volevo anche stancare con queste interruzioni e anche perché ho paura che si interrompa di nuovo il sistema. Allora, se ci sono delle domande, possiamo dedicare tempo a questi vostri quesiti. Riccardo, come faccio a sapere se sto comunicando vita? Come al solito, chiarissimo, non immagini quanto bene faccia ascoltare queste parole e come nascere. E Giovannino, per sapere come se stai comunicando vita, guarda la faccia dell'altro. Se quando l'altro, la persona che tu, le persone che tu incontri, ti guardano con piacere, si sentono contenti di averti vicino, ti salutano volentieri, si avvicinano con fiducia, questo vuol dire che tu comunichi vita. Tu vuoi dire una persona che uno fa a piacere a trovare. Chi non comunica vita è una persona sempre da evitare, quindi tu guarda sempre il volto del tuo vicino, se il volto del tuo vicino è sereno e stai comunicando vita sicuramente. Il versetto 16 lo puoi riprendere, il versetto 16, sì, chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Sono espressioni che troviamo anche nei Vangeli, in un modo o nell'altro, cioè il testo dice che chi dà adesione alla buona notizia, chi ritiene che la parola di Gesù sia veramente una proposta che dia valore alla propria vita e che ovviamente uno deve agire in conseguenza con la proposta, quello sarebbe il battesimo, impegnarsi per vivere questa proposta, è salvato, la vita sua entra già in una dimensione di pienezza. Chi questo lo rifiuta, chi non è interessato alla vita, chi non è interessato al bene dell'altro, chi non vuole che la società diventi sempre, la nostra società, un luogo più umano, più accogliente, più degno di tutti, lui stesso si condanna, lui stesso taglia questo legame o questa sintonia, questo essere inseriti in un contesto di vita piena. Quindi non è che sia una condanna da parte di Dio o che ci sia un giudizio o qualcosa del genere, è soltanto l'autoesclusione di chi non intende aderire a questa buona notizia, chi non intende crescere con questa parola di vita. Non ho sentito il significato di serpenti. Poi sì, allora Martina, i serpenti veleni. Allora, il serpente è quello che può veramente farti del male, è qualcosa esterna a te che ti può veramente procurare un danno. Allora, come il veleno, qualcosa che ti entra dentro, che ti può anche questo qui danneggiare. Quindi sono i pericoli a cui si va incontro quando si deve annunciare la buona notizia. L'autore l'ha presentato in maniera molto così, un po' inquietante. I serpenti mettono paura perché sono animali un po' insidiosi, molto pericolosi, così come i veleni sono cose che di per sé non si percepiscono, ma ti possono rovinare. Tu non sai che stai prendendo un veleno e muori. Ecco, il discepolo non deve avere paura di questo, non deve avere paura dei pericoli che andrà incontro, anzi li può avvicinare. E anche se dovrà bere, cioè anche se gli faranno bere questo veleno, cioè si faranno di tutto per farlo fuori, ecco, la vita del discepolo ha una qualità tale che supererà questi ostacoli, la morte stessa verrà superata. Quindi l'immagine di Gesù seduto nel trono della gloria vuol dire che anche lui ha dovuto subire questi pericoli, ha dovuto anche prendere questo veleno, cioè la morte ingiusta che gli hanno inflitto, però che Gesù si trova adesso seduto alla destra del Padre, cioè pienamente glorificato, pienamente stabilito nella sua massima dignità. Allora, i serpenti sono figurati, ovviamente, così come il veleno, sono i pericoli a cui si va incontro nella missione, che possono essere anche cose molto così, a volte molte dure e molto anche così, molto insidiose, no? Che non si, di per sé non si capiscono, ma che possono danneggiare la vita del discepolo, anche se la vita di per sé viene già garantita nella sua forza, nella sua anche integrità. Grazie, io pensavo che l'ascensione fosse stata pensata agli evangelisti per rispondere alla domanda, ma dove è finito il corpo materiale di Gesù? No, 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 Fiorella, no, 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 no. Cioè, noi dobbiamo rompere un po' con tutta questa immagine del corpo materiale, cioè noi abbiamo una realtà viva che per la nostra esistenza terrena è composta anche di carne, la parte biologica, ma questa parte biologica con la morte ovviamente non ha più bisogno di esserci. Ecco, quello che noi diciamo è che Gesù nell'ascensione, certo, tutta la sua persona, ma questo corpo glorificato, questo corpo che ha superato la morte, questo corpo dove non c'è più bisogno delle cellule con tutto l'insieme di cose, ma è una realtà pienamente viva. Questo viene assunto, no? Questo corpo glorificato viene assunto al cospetto di Dio. Dio libera appunto dalla morte, Dio ci rende anche della stessa sua condizione, possiamo partecipare della sua stessa vita, e l'ascensione vuole dichiarare questo, che Gesù nella sua persona ha continuato in una realtà di pienezza e che questa realtà gli è stata data dal Padre, anche se lui stesso Gesù è stato rifiutato dai suoi rappresentanti. Quindi quell'uomo che è stato condannato a morte adesso è glorificato. Quindi l'ascensione non è per parlare di un corpo, come così dire, un corpo materiale, perché i corpi materiali nella vita che supera la morte non hanno più ragione di esistere. La materia serve per questa nostra realtà qui, ma non dopo questa vita. Perché Luca nel Vangelo cita l'ascensione subito dopo la risurrezione, invece negli Atti dopo 40 anni, 40 giorni, scusa. No, cioè anche lì Luca fa due collegamenti. Comunque l'ascensione dopo 40 giorni, l'ascensione è quello che troviamo, leggiamo nella prima lettura nel libro degli Atti, quando Gesù, dopo aver spiegato tutte le cose che dovevano comprendere i discepoli, sale in cielo. Questa è una maniera di dire che Gesù è stato glorificato. Ma il modo di intendere questo episodio ce lo dà Luca appunto dopo 40 giorni, no? Come la festa che celebriamo appunto domani, domenica. Ma allora dove è andato Gesù? Ecco, noi abbiamo sempre il problema con i luoghi e con i tempi. Il luogo, il tempo, lo spazio, il tempo serve per la nostra realtà terrena, non serve per una realtà che va oltre la morte. Quindi Gesù è rimasto con noi, non è andato da nessuna parte. è rimasto con noi, è rimasto nella nostra vita, è rimasto dove si vive l'amore, dove si tocca con mano l'amore, perché Dio è lì. Anche noi siamo Dio in cielo, ma che cos'è il cielo? Il cielo non è un luogo, non è uno spazio materiale nel quale io mi posso mettere, non so, a aspettare che passi qualcuno. Cioè, il cielo è una realtà infinita, una cosa che va oltre lo spazio, che va oltre, diciamo, un po' la nostra stessa percezione. Quindi noi diciamo, certo, gli antichi pensavano che il cielo fosse la dimora di Dio. Noi oggi diciamo che Dio dimora nel cuore umano, che Dio dimora nell'amore, dove si trova l'amore, lì c'è Dio. Quindi noi dove sentiamo questa realtà d'amore che invade tutto l'universo, certamente Dio si trova dove questo amore è vivo, è ricco, è fecondo, questo dappertutto certamente, ma soprattutto nella persona umana che è chi lo manifesta. Quindi Gesù è con noi, i nostri cari sono con noi, noi. Quando tu chiedi, allora dove andremo a finire noi? Noi continuiamo a vivere nell'amore, lasciando questa realtà terrena, ma mantenendoci uniti nell'amore, certamente. C'è relazione tra il serpente di cui parla l'Evangelista e quello che ha tentato Eva? No, in quel senso no, non è il tentatore. I serpenti qui sono come i pericoli, sono cose che uno magari sta molto attento ad avvicinare. Quindi l'autore dice che non aver paura ad avvicinare in questo senso il pericolo, le situazioni difficili che si presentino, non aver paura ad avvicinarli. Quindi si dice di prendere in mano i serpenti. Quindi quello che ti può creare magari più paura, sapere che di per sé non ti può fare danno, non ti può impedire di continuare la tua missione. Quindi non ha a che fare con il serpente della Genesi, il tentatore. Perché penso che con l'ascensione Gesù è solo, scompare nei nostri sensi, è come dicesse basta con i sensi, i miracoli, eccetera, avete ciò che vi ho insegnato, ma lo mettete in pratica. Certo, è una maniera di intendere Gesù, nello spirito, in questa dimensione di spirito con la quale noi, possiamo anche camminare con lui, certamente. Quindi l'ascensione, un po' per dire, non dobbiamo stare sempre con questo attaccamento alle cose materiali, no? O ai sensi che hanno un compito, possiamo dire, molto, molto contingente, molto, molto concreto. Quindi avere anche una visione molto più larga su quello che è la vita, che non si riduce soltanto a una vita dei sensi. Allora l'ascensione è poter sentire Gesù che è presente con noi, senza bisogno di dover sentirlo fisicamente, in questo senso, come se fosse una persona di carne e ossa, ma veramente il risorto, il vivente, il Signore che cammina con noi, che sta con noi, con il suo spirito, certamente. Allora, Franco, Serenella, non pensare al serpente, va bene. Dino D'Agnese, ciao Dino D'Agnese, un saluto per gli amici di Napoli. Io posso comunicare vita e chi è in grado di leggere questo, ma c'è chi non ci riesce a guardarmi con quella ottica, questa non è colpa mia, no? Certo, anche Gesù ha voluto comunicare vita a tutti e alcuni l'hanno guardato molto male. Pazienza, anche Gesù con questa gente non ha potuto fare niente. Se uno non accoglie la tua attenzione, se uno accoglie il tuo servizio, il tuo gesto benevolo, è vero che non puoi obbligarlo a prenderlo e non puoi fare altro che continuare a offrire questi gesti, sapendo che non tutti lo apprezzano, che non tutti sono in grado anche di capirli. Bene, ecco, l'importante è che questi gesti continuino a diffondersi perché forse tante persone che ancora sono così in difficoltà è perché non hanno mai avuto nessuno che si è occupato di loro, che hanno avuto o sono anche devastati da tante situazioni dal punto di vista della religione o di altri tipi di pregiudizi che impediscono a queste persone di aprirsi a questo tipo di rapporto. Voglio sapere il significato, voglio sapere nel linguaggio biblico il significato di. Non ho capito la domanda, Serena di Catania. Franco, quindi per ascendere bisogna scendere, certo. Allora, per ascendere non bisogna guardare in cielo, ma guardare per terra. Questa è la vera ascensione. Non guardare in alto, come dicevo, ma guardare l'altro, l'altro, mettiamo una R, guardiamo l'altro, quello che sta di fronte a noi. Grazie, ma ciò che aspetta anche noi, certo, anche noi ci aspetta questa glorificazione piena, certo, questo è il nostro traguardo, come Gesù è stato glorificato, anche noi, in Lui possiamo essere glorificati, certamente. Allora, esistono universi paralleli? Non credo, non lo so, non me ne intendo di astronomia. Io quello che penso che l'universo è una cosa talmente meravigliosa che l'amore di Dio si respira ovunque, perché Lui ha creato tutto con questo amore, quindi possiamo sintonizzarci con questo amore se viviamo come Gesù ci insegna. Ora, chi non accetta la parola di Gesù, una volta morto non risorge. Dunque, non è che non accetta la parola di Gesù, chi no si comporta in maniera umana, chi non è capace di comunicare questa umanità agli altri. Questo dice anche il Vangelo di Matteo, no? La famosa storia di avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere. Cioè, chi spegne in sé questa umanità sua, col momento della morte si spegne tutto. Questo sarebbe un po' il discorso. Invece, chi l'umanità in un modo o nell'altro l'ha cercato di curare, anche la morte non impedisce che questa umanità continui a crescere verso una pienezza assoluta. Chiara e Filippo, perché le donne hanno avuto paura di aver visto Gesù risorto? Ecco, la paura perché è interessante che Marco finisca in questa maniera il suo Vangelo. La paura perché hanno capito che la risurrezione la si può veramente sperimentare soltanto affrontando la morte come ha fatto Gesù e vivendo come Gesù è vissuto a favore del bene degli altri. Quindi questa è la paura. La paura è dire che noi pensavamo che si poteva essere risorti con il potere, con la forza, con i denari, con le glorie umane. Non è questo il modo di entrare nella risurrezione. Si entra nella risurrezione dando la vita, affrontando anche la morte. Questo per le donne sicuramente è stata una cosa un po' faticosa da accettare. Che difficile, Patrizia. Faccio proprio molta difficoltà a capire bene il tutto, ma ci riuscirò. Devo liberarmi ancora di quel poco di insegnamento da anni. Sì, questo è un brano molto particolare. Quando entriamo nei brani della risurrezione, soprattutto in questo che è un'aggiunta al Vangelo di Marco, non è facile di per sé. Però ecco, dobbiamo fare questo cammino, questo percorso continuo di chiarimento e di approfondimento del Vangelo e poi piano piano le cose tornano bene in questa armonia. Dati dalla Chiesa. Un attimo che tolgo la registrazione, un attimo solo, scusate.